cortesi ascoltatori, buonasera. Ma delle sue impressioni sulla Cina, delle sue esperienze, quando comincerà a parlare? Ebbene, cari ascoltatori, delle mie esperienze credo parlerò ben poco e della Cina forse ancora meno. Le ragioni mi sembrano abbastanza evidenti. Le mie esperienze sono molto limitate nel tempo e nello spazio. 20 giorni in tutto, dall'entrata all'uscita dal territorio della Repubblica Popolare Cinese. Una fascia di territorio sorvolata nella regione costiera e due città visitate. Due grosse città, Canton e Pechino, ma su 670 milioni di abitanti. Una grossa fetta di terra, circa 3.000 chilometri sorvolate, ma su 9 milioni e mezzo di chilometri quadrati di superficie. Che ne direste di un giornalista orientale che non parla la nostra lingua e che, anche se conosce per sommi capi la nostra storia e i nostri costumi, dopo solo 20 giorni di permanenza fra noi, che pur siamo pochini con i nostri 5 milioni di abitanti e piccolini con i nostri 40.000 chilometri quadrati di superficie, volesse al suo ritorno parlare di Svizzera e di svizzeri. In altre parole, generalizzasse quelle che possono essere state delle limitatissime esperienze personali di fatti, di cose e di persone. Il nostro mondo poi è, almeno lo riteniamo, un mondo relativamente facile da capire, in quanto, pur essendo anche lui in continua evoluzione, segue delle direttrici ben delineate nei secoli. La Cina è un paese in piena rivoluzione, dove disperatamente quasi si stanno recuperando non anni, ma secoli. Per cui quello che poteva sembrare vero 6 mesi fa non lo è più oggi e non lo sarà forse più fra 6 mesi. Un paese dove contemporaneamente, nello stesso istante, masse di popolazione lottano contro le alluvioni e masse di popolazioni lottano contro la siccità. Masse si stringono attorno ai focolari in un paesaggio polare, altre sciamano con le camicie svolazzanti in un paesaggio tropicale. Un paese dove in 10 anni sono state costruite dal nulla, in pieno deserto, 167 città nuove. Un paese dove decisioni giuste o errate, anche minime, si amplificano centinaia, migliaia di volte, diventando magnifiche e imponenti realizzazioni o catastrofi nazionali. Un paese, infine, sul cui divenire sono puntati migliaia e migliaia di occhi perché, per quanto lontano, ha esercitato, esercita e eserciterà una notevole influenza anche sul nostro continente. Il poco che io ho potuto vedere non può quindi uscire dai limiti dell'aneddotica, a meno che non mi rifugi nei meandri della statistica ufficiale, nella quale purtroppo credo molto poco, e questo non perché ufficiale, ma perché statistica. Ricordate quei simpatici versi di Trilussa.
Sai che è la statistica? È una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dai conti che si fanno secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due.
E non me ne vogliono i miei amici dell'ufficio di statistica. Il che non mi impedisce di farvi partecipi di alcune mie piccole esperienze personali.
Thank you.
In Cina i codini sono scomparsi. Ricordate quei vecchi e anche non più vecchi film ambientati a Pechino, a Shanghai, a Tianjin, a Canton, in generale in Cina, dove il cinese appariva inevitabilmente vestito di seta alla marrata, pieno di sorrisi e di inchinucci, e con il lungo codino penzolante sulla schiena o sulle spalle. Ebbene, questo tipo di cinese è completamente scomparso. Scomparsi gli abiti di seta, scomparsi gli inchini, rimasto quell'indefinibile sorriso, ma che tuttavia sembra essere diventato anche quello più dignitoso. Ecco, questa impressione è forse l'unica che ci sentiamo di poter generalizzare. In tutte le località visitate o attraversate, ci è sembrato che le persone, anche le più semplici, anche quelle addette ai lavori più umili, dimostrassero una dignità e fossero oggetto di una comprensione che la Cina di anche solo 20 anni fa non conosceva. Scomparso anche il codino, senza dimenticare che al codino sono legati tristissimi ricordi per le masse cinesi. Non ultimo quello delle esecuzioni capitali. Infatti le teste dei decapitati erano esposte sulle mura del Ponte del Cielo a Pechino in lunghe file, appese per il codino. E, come ricorda lo scrittore Maurizio Paleologo, che in Cina è stato nel 1880, il codino era parte quasi essenziale nella cerimonia della decapitazione. Dice il paleologo, parlando appunto del Ponte del Cielo di Pechino:
è là che annualmente hanno luogo le esecuzioni criminali, la decapitazione o lo strangolamento. Alle 9 del mattino i condannati, il cui numero è quasi invariabilmente di una trentina, sono portati su una carretta, nudi fino alla cintola, le mani legate dietro la schiena, il codino arrotolato sulla testa. Scendono a un angolo del crocicchio e si accucciano in mezzo ai loro guardiani. Sulla piazza non si vede né un palco né una forca, niente di particolare se non, nell'asse della strada principale, una tavola con delle sedie dove vanno a sedere dei magistrati e degli ufficiali di polizia in grande uniforme. In un angolo, il carnefice, con un grembiule giallo, dispone per terra delle specie di larghi coltellacci. Ma l'ora dell'esecuzione non è ancora giunta. I magistrati fumano tranquillamente le loro pipe, la folla è distratta. I condannati parlano fra di loro senza che niente tradisca sui loro visi l'angoscia dell'attesa. Mezz'ora, tre quarti d'ora passano così. Finalmente la folla si agita. I magistrati si alzano. I condannati rizzano il capo. Un cavaliere scortato da guardie a piedi appare di lontano recando fra le mani un cofanetto ricoperto di stoffa gialla. Cerimoniosamente il cofanetto è deposto sulla tavola e uno dei magistrati ne sorte una lunga carta piegata con cura. È l'editto imperiale che ordina l'esecuzione. Sulla lista dei condannati, certi nomi sono circondati di un circolo di cinabro che l'imperatore stesso ha tracciato con la sua augusta mano. Sono i nomi di quelli che devono perire. Gli altri sono graziati e solo in questo istante conoscono la grazia che è stata loro accordata, allo scopo di far loro condividere con i compagni meno fortunati le angosce dell'ultima ora. Spesso la grazia non è che un rinvio, e il disgraziato che ne è oggetto è riportato l'anno seguente sulla piazza funebre e consegnato allora senza remissione al carnefice. Finalmente ha inizio l'esecuzione. Il condannato che deve subire la decapitazione è condotto in mezzo alla piazza. Si inginocchia per terra. Un aiutante posto davanti a lui lo afferra per la treccia. Il carnefice alza la sua spada e d'un sol colpo taglia la testa. Un altro condannato viene a inginocchiarsi di fianco al tronco allungato nella polvere. Il carnefice cambia soltanto il coltellaccio e l'operazione si ripete. Per lo strangolamento, il paziente è steso faccia contro terra e con una corda attorno al collo. L'esecutore gli poggia un piede sulla nuca e mentre gli aiutanti gli tengono le gambe, torce la corda fino a che asfissia ne segua.
Spettacoli del genere erano normale amministrazione ancora 40 anni fa. Ma poiché oltre all'oppio anche una nuova civiltà era entrata in Cina, il tavolo dei magistrati scomparve e con lui l'impero di mezzo. I criminali e i ribelli continuarono bensì a essere giustiziati nella polvere delle strade, ma con procedura molto più sommaria e con un colpo di pistola nella nuca. Sono scomparsi anche i mendicanti, i disoccupati, ed erano parecchie centinaia di migliaia, le donnine leggere, erano anch'esse assai numerose, le case da tè, le concubine e le mance. Molto spesso a Pechino sono uscito di giorno e di notte solo, poiché non è affatto vero che si sia sempre accompagnati. La presenza dell'interprete è indispensabile quando si voglia intrattenersi con persone o visitare istituti o monumenti o anche solo fare acquisti, e questo per evidenti ragioni di comprensione. Il cinese parla una delle sue lingue. Il cinese di Canton non capisce il cinese di Pechino e viceversa, e solo molto eccezionalmente una lingua straniera. Può capitare in un negozio un commesso che parli il russo o l'inglese. Ma sia di giorno sia di notte voi potete essere sicuri che la vostra passeggiata avverrà senza che un mendicante vi disturbi con le sue litanie, senza che un gruppo di mocciosi vi perseguiti con le manine tese. Si direbbe persino che la formicolante massa di uomini e di donne, tutta uniformemente vestita di giacche blu o grigie, con il colletto alla militare e i pantaloni, non voglia nemmeno vedere lo straniero. Ti trovi tuffato in una generale indifferenza, sia nelle modernissime strade centrali, sia negli antichissimi Hutong, sia nelle visite ai meravigliosi giardini della immensa città segreta o quelli ancora più belli del palazzo d'estate, sia nel brulicare del mercato coperto o di quello delle giade. Solo i cani sembrano poter scuotere questa generale indifferenza dei cinesi per quanto li circonda. Infatti, solo ai membri delle ambasciate straniere è consentito tenere cani, e soprattutto per i più piccini, vedere un cane al guinzaglio fa lo stesso effetto che farebbe da noi vedere un leone attraversare una piazza tenuto al guinzaglio. Scomparsi i cani, scomparsi i gatti e quasi scomparse le mosche. Qualcuno fra di voi ricorderà la grande campagna promossa contro le mosche, in parte con gli insetticida, ma soprattutto con una generale e impressionante mobilitazione della nazione. Uccidere una mosca era ed è un dovere per ognuno. Immaginate 650 milioni di mani e il doppio di occhi intenti a scrutare e a uccidere mosche. A questo proposito, una esperienza personale. A bordo dell'aereo che mi aveva portato da Canton a Pechino prestava servizio una hostess mongola. I fitti, lucidi e lisci capelli neri tagliati alla maschio, l'immancabile due pezzi, lunga giacca accollata e pantaloni blu. Sue uniche funzioni a bordo: distribuire caramelle a ogni atterraggio e rinnovare il tè bollente a ogni passeggero in corso di volo. Il nostro aereo, un Ilyushin 14, che è poi la versione russa dei nostri vecchi DC-3 bimotori, era appena arrivato arrancando in quota che la nostra hostess appare nel riquadro della porticina che separa la cabina di pilotaggio da quella dei passeggeri. Resta un momento immobile e poi, piano piano, quasi scivolando, con le mani dietro la schiena e fissandomi intensamente, io sedevo all'ultimo posto proprio vicino al portello d'uscita, mi si avvicina nel corridoio fra i sedili. Arrivata quasi alla mia altezza, si ferma e solo allora mi accorgo che non guarda me, ma la mia spalla sinistra. Istintivamente guardo anch'io. Il movimento che faccio fa volar via una mosca. La ragazza allora, immobile, ne seguì il volo con gli occhi e quando quella si posa su uno dei sacchi della posta sistemati dietro il mio sedile, rattamente scattando con una di quelle retine quadrate fissate a un lungo manico di ferro, tenta di colpirla. Dalla delusione del suo sguardo capisco che non ce l'ha fatta. Ho avuto in quel preciso istante la sensazione che quella fosse l'unica mosca esistente in Cina e che la sua uccisione fosse questione di vita o di morte per la nostra hostess. Per farla breve, vi dirò che, nonostante 3 atterraggi intermedi e 8 ore di volo, la mosca fu uccisa solo pochi istanti prima di atterrare a Pechino. Doveva trattarsi di una mosca scaltrissima, sopravvissuta a Dio sa quali vicissitudini. Ma quella che ben difficilmente riuscirò a dimenticare è l'espressione di fierezza della hostess. Ebbene, riportate sul piano generale del lavoro e della ricostruzione questo senso del dovere e della disciplina e potrete cominciare a capire gli straordinari risultati conseguiti in 12 anni dal nuovo regime cinese. Ho premesso io stesso quanto sia pericoloso generalizzare episodi singoli, ma tante sono le testimonianze concordi a questo proposito che mi sembra di poterlo fare. Naturalmente è difficile, cortesi ascoltatori, per non dire impossibile, stabilire fin dove e in che misura questi entusiasmi siano frutto di spontanea convinzione o di succube costrizione. Facile però è constatare quali disastrose conseguenze e errori di base possano provocare. Nel 1959, all'inizio del secondo piano quinquennale e del famoso balzo in avanti, la produzione agricola nei dintorni di Pechino era stata eccezionale. Al momento del raccolto, l'euforia generale aveva riempito i campi di legioni di volontari affluiti dalla città per aiutare i contadini. Era stato uno spettacolo impressionante. Migliaia e migliaia di operai, di studenti, di impiegati, di soldati erano dilagati nella campagna sradicando, estirpando, tagliando e ammucchiando tutto quanto era stato possibile trovare sopra e sotto la terra. Contemporaneamente erano sopravvenute le piogge e il gelo. L'entusiasmo delle migliaia e migliaia di mani volontarie non poteva però rimediare alla mancanza di magazzini ove riporre le montagne di raccolto, né ovviare alla carenza di mezzi di trasporto. La maggior parte del risultato dell'entusiasmo cittadino era finito per marcire infracidito o gelato in mezzo ai campi stessi. Questo un esempio, e questo anche uno degli errori ultimamente denunciati dagli stessi dirigenti cinesi. Ma avremo occasione ancora, parlando della evoluzione economica cinese, di ritornare su questo argomento e di constatare come a questi errori facciano riscontro grandiose realizzazioni. Non vorremmo soprattutto si dimenticasse che il problema della fame è problema secolare in Cina, e la sua soluzione non dipende soltanto dall'uomo, ma in gran parte dalla natura, e che se grandi sforzi e notevoli risultati sono stati richiesti e conseguiti in questi 12 anni per risolverlo nei limiti umani, molto ancora resta da fare nei limiti naturali. Si tratta di rendere fertili immensi deserti, di costringere e convogliare le acque in immensi territori alluvionali. In altre parole, di accumulare l'eccedenza di precipitazioni in certi anni spaventosa per ridistribuirla negli altri anni di altrettanto spaventosa siccità in territori lontani migliaia di chilometri, con un'industria pesante ancora ai suoi primi passi e su un territorio di 9 milioni di chilometri quadrati. Abbiamo parlato anche della scomparsa delle mance. Dare una mancia in Cina è un'impresa non raccomandabile. Non ci si riesce, nemmeno quando ci si trovi a tu per tu con l'interessato. Nemmeno insistendo, nemmeno facendo come qualche volta si fa da noi, uscendo da una casa dove si è stato invitati, al momento in cui ci si porge il mantello, sotto mano si lascia scivolare una banconota o una moneta d'argento in mano alla persona di servizio. In Cina questo non esiste. Forse per questo abbiamo detto, iniziando, di aver potuto forse generalizzare un concetto che deriva da una nostra esperienza personale, quello di una maggiore dignità in tutti. Né sulle fatture, sulle note che vi vengono presentate agli alberghi o ai ristoranti, andate a cercare la percentuale della mancia. Non è mai notata. Il cameriere è un lavoratore come un altro, che non deve dipendere dalla buona grazia del cliente. È uno stipendiato che esercita il suo lavoro e lo adempie in un determinato numero di ore e ne riceve un'adeguata retribuzione. Ha i suoi diritti sindacali come tutti gli altri lavoratori della Repubblica Popolare Cinese. E a questo proposito sarà forse opportuno dire due parole ancora prima di concludere sui prezzi. Quando si va nei paesi d'oltre cortina si sente sempre dire, ed è verità, che per lo straniero i prezzi sono abbastanza elevati, dato che il cambio è abbastanza elevato e di conseguenza quello che si paga costa sempre molto di più che non da noi, a meno che non si abbia la fortuna di andare in compagnie collettive, in gruppi, a visitare questi paesi. Ebbene, in Cina si ha una sorpresa abbastanza gradevole. Se il prezzo delle camere d'albergo è relativamente elevato, per una camera d'albergo con bagno, e si tratta sempre di buoni alberghi perché negli altri non è possibile andare e il China Travel Service non ve li indica nemmeno, una camera da letto con bagno costa attorno ai 40 franchi svizzeri. Però al ristorante si paga molto, molto meno. Io ricordo di aver invitato degli amici italiani trovati a Pechino a pranzo nel mio albergo. Un buon pranzo con 3 portate, birra, mi era venuto a costare sui 9 franchi svizzeri, e si tratta di un ristorante di prima categoria naturalmente. Nemmeno cari i tassi. Il tassi costa sui 40 centesimi di yuan, corrispondenti a circa 70 centesimi svizzeri, il chilometro. Però qualcuno forse fra di voi ricorderà la strana abitudine dei tassisti cinesi di cercare di economizzare il massimo la benzina mandando a rotoli naturalmente la macchina, che invece di durare qualche anno in più dura qualche anno in meno. E come fanno? Beh, ve lo ripetiamo, forse qualcuno fra di voi non avrà seguito questa nostra particolare trasmissione dedicata ai tassisti cinesi. Partono normalmente in seconda, la prima non sembra la conoscano, innestano immediatamente la terza, prendono un po' di velocità, il conta chilometri, arriva al massimo ai 50 km orari, e quando raggiungono questa per loro pazzesca velocità disinseriscono marcia, tolgono il contatto e per forza d'inerzia procedono fino a che la macchina quasi si ferma, dopodiché rinnestano la seconda e a strattoni, a colpi, con l'albero di torsione che sembra voler saltare da un momento all'altro, le valvole che cigolano da ogni loro fessura, riprendono velocità, arrivano ancora ai fantastici e irraggiungibili a certi momenti quasi 50 km orari, dopodiché questa funzione si ripete. Immaginate di fare una trentina di chilometri in queste condizioni e se non avrete il cuore più che solido e i nervi a prova di bomba, scendete e continuate a piedi. Cortesi ascoltatori, buonasera.